Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e state per ascoltare la prima puntata della stagione di Alza il volume Weekend, che si riconferma in una formula un pochino cambiata. Andremo in onda sempre il sabato mattina alle 9:30, ovviamente, per darvi la sveglia letteraria. Nella prima parte ci saranno i miei consigli di lettura e nella seconda un ospite. Ci sarà anche stamattina un ospite eccezionale, quindi io vi do il mio benvenuto a questa nuova puntata e cominciamo subito con la nostra carrellata di consigli di lettura. Le ragazze di Emma Klein per Einaudi Editore. Evi voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei, come tutte le adolescenti cercava su di sé lo sguardo degli altri, un'occasione per essere trascinata via anche a forza dalla propria esistenza. Ma non aveva mai creduto che questo potesse accadere davvero, finché non le vide. Le ragazze. Le chiome lunghe spettinate, i vestiti cortissimi, il loro incedere fluido e incurante, come di squali che tagliano l'acqua. Poi il ranch, nascosto tra le colline. L'incenso, la musica, i corpi, il sesso e al centro di tutto Russell. Russell con il suo carisma oscuro. Ci furono avvenimenti, segni di ciò che sarebbe accaduto? Oppure Evie era ormai troppo sedotta dalle ragazze per capire che tornare indietro sarebbe stato impossibile? Da leggere perché. Questo libro sta scalando e ha scalato in America le classifiche dei più letti, un caso letterario vero e proprio, una giovane autrice che ci racconta una storia con un plot conosciutissimo che ripete e anche ricalca una storia di cronaca molto famosa, ma non ve la racconto perché lascio a voi il piacere di scoprire questa storia dura, durissima, scritta in maniera eccezionale. Questo è un libro veramente da leggere che vi terrà inchiodati fino all'ultima pagina. Cambiamo proprio argomento e, insomma, abbiamo già la collina in bocca. La setta dei golosi di Giuseppe Pederiali per Garzanti Editore. Da sempre la cucina è la più grande passione di Matilde, una passione tramandata in famiglia. Il nonno aveva una trattoria e un avo era un celebre cuoco degli estensi. Da loro Matilde ha ereditato l'amore per il cibo che prepara, gusta e serve i suoi clienti dell'Osteria della Fola. La sua vita tranquilla cambia il giorno in cui per caso incontra Jacopo, un vagabondo sbucato come un fantasma dalla nebbia che avvolge Ferrara. Matilde sente di potersi fidare di lui e lo accoglie nel suo ristorante, dove, vedendolo a suo agio tra spezie e tortellini, scopre il suo dono. È un brillante cuoco. Il suo modo di cucinare è unico al mondo, i due cominciano a lavorare insieme. Per il successo dell'osteria e la felicità di Matilde, ovviamente. Eppure all'improvviso qualcosa minaccia questa bella armonia. Due amici di Matilde, un noto giornalista gourmet e un anziano cuoco, muoiono tragicamente, dando il via a una macabra serie di delitti orchestrati da una scura società segreta, la setta dei golosi, che è disposta a tutto per raggiungere il suo scopo, trovare chi custodisce la sublime ricetta che, secondo una leggenda, sa regalare l'immortalità. Nessuno chef è più al sicuro, perché come accade nella vita, anche in cucina arriva il momento in cui non è più possibile tenere nascosti i propri segreti. Da leggere perché? Perché Giuseppe Pederiali è sempre un ottimo narratore, perché questo è un libro di cucina sì, ma che si tinge di giallo, quindi avrete anche la possibilità di indagare tra una ricetta e l'altra. E andiamo ad un romanzo decisamente più esotico, La stanza dei kimono, di Yuka Marayama per PM Editore. Da tre generazioni a Tokyo la famiglia della giovane Asako gestisce un raffinato negozio di kimono. Quella del kimono è un'arte. Ogni colore, ogni materiale, modello, fantasia ha un suo significato, che solo pochi sono in grado di decifrare. E quando Asako riceve in dono da sua nonna la splendida collezione privata della famiglia, una collezione di kimono antichi, preziosissimi, in cui ogni pezzo è unico e ha la propria storia, capisce che è il momento anche per lei di entrare in questo mondo, lasciando il suo lavoro di organizzatrice di matrimoni e cominciando una nuova vita. D'altra parte suo marito Seiji sembra essersi allontanato da lei, preda dell'infelicità e in cerca di qualcosa che forse Asako non riesce più a dargli. È tramite il negozio di kimono che Asako conosce un affascinante sconosciuto di Kyoto, che ha dei kimono speciali da proporle in vendita. da leggere perché appositamente io ho lasciato tre puntini di sospensione, perché questa è una storia intricatissima che ci porta a conoscere una cultura molto diversa dalla nostra, molto affascinante, come avete potuto sentire da questa brevissima descrizione, e c'è anche un intrigo amoroso, ma lascio a voi il piacere di leggerlo. Chiudiamo la nostra carrellata di consigli di lettura con La lezione di anatomia di Marta Sanz per Nutrimenti Editore. Gli anni di bambina circondata dalle donne di casa con le consuetudini domestiche e il lessico familiare, la scuola e le amicizie, la scoperta della sessualità e le inquietudini esistenziali, la decisione di non avere figli e quelle di diventare una scrittrice. La lezione di anatomia è l'autoritratto in forma di romanzo di Marta Sanz, libro spavaldo e rivelativo, un'originale prova narrativa. È diviso in tre parti che corrispondono all'infanzia, all'adolescenza e alla prima maturità. Ed è un romanzo che esplora la materia viva della formazione personale, la famiglia, nucleo primario che plasma comportamenti ed emozioni. Con una scrittura spietata, analitica, immune da qualsiasi reticenza o pudore, Marta Sanz ripercorre il proprio vissuto e lo interpreta a posteriori, mettendosi a nudo di fronte al lettore, azzerando la distanza fra la vita e la letteratura. Da leggere perché. Questo romanzo autobiografia è bellissimo, traccia veramente una storia di donna che non potrete dimenticare, è un bel libro da leggere ma anche da regalare, quindi fatevi un doppio regalo, compratelo e regalatelo per voi e anche per una vostra amica, sarà un regalo molto gradito. E allora, dopo questa nostra scorpacciata di consigli di lettura, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e fra poco ci ritroviamo qui sempre su Alza il Volume Weekend con la nostra ospite della prima puntata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base per la prima puntata di Alza il Volume Weekend. Come vi avevo già preannunciato all'inizio di questa nostra puntata, appunto, abbiamo un ospite d'eccezione. Sono molto contenta che lei sia ai nostri microfoni perché il suo libro mi ha tenuto compagnia in questi ultimi giorni e, arrivata alle ultime pagine, volevo che non finisse mai, ma purtroppo è finito. Ma per fortuna lei ha accettato il mio invito e quindi do il benvenuto ad Esther Viola.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, Esther, cara mia Esther, devo dire che il tuo libro, L'amore eterno finché non risponde, per Einaudi Editore, è stato la mia compagnia per questi ultimi giorni, un pochino prima di questo freddo, ecco, mi ha scaldato il cuore. Questo è un esordio, è il tuo primo libro.
Sì, è il mio primo libro, tra l'altro è una storia abbastanza singolare. Il libro, quando me l'hanno chiesto, non esiste, ha fatto praticamente la strada inversa rispetto ai libri normali. Di solito c'è qualcuno, un autore, che ha scritto qualcosa e lo presenta alla casa editrice. Io ero un avvocato, sono un avvocato, sì? Scrivevo su Twitter di mattina dalla metropolitana, mi arrivò un messaggio una mattina, sì? E il messaggio diceva: siamo certi qui che saprai scrivere qualcosa di più lungo di 140 caratteri. Qui era Einaudi e questo fu l'inizio della storia. Poi andai a Torino e, insomma, è nato L'amore eterno finché non risponde.
Ecco, è un libro nato praticamente alla rovescia, quindi possiamo dirlo.
Esatto.
Ed è molto bello, è una bella storia anche la genesi di questo libro, un libro che non finisce mai di sorprendere, al di là della storia, che è una storia, anche se a me non piacciono le etichette, ma in realtà leggendolo chi ancora rimane nel buio e non l'ha ancora letto, poi vedrà la luce, è molto contemporaneo perché racconta anche di strumenti di comunicazione che sono adesso quelli che ci rendono la vita possibile, a volte anche impossibile.
Sì, più spesso impossibile. Sì. L'idea dell'inizio era di un romanzo che avesse a che fare con i social network, cioè come questi social network, WhatsApp, Facebook, le chat, ce l'avessero rovinata. Soltanto che mentre scrivevo questo libro e rovinavo la vita della protagonista, mi sono accorta, perché nel frattempo ho cominciato a frequentare uno studio di avvocati matrimonialisti, cioè quelli che si occupano delle separazioni, dei divorzi, e mi accorgevo di una cosa, cioè che a ogni primo appuntamento una persona che stava per separarsi diceva entro i primi 30 secondi matematico la parola Facebook. E quindi io mi sono fatto una domanda: ma il punto non è tanto se ce le hanno rovinate o no queste relazioni social network, è fino a dove? E davanti alle cause di divorzio io avevo la misura precisa, perché mi accorgevo che arrivavano con delle chat stampate, con delle foto Facebook che volevano far mettere nei fascicoli di tribunale, e quindi i social network sono diventati praticamente il protagonista del romanzo, sia per Olivia Marni, che insomma si scrive con l'ex però non si vede mai, e sia per i clienti dell'avvocato che arrivano in tribunale con le prove già formate.
Ecco, molto interessante anche il rapporto di Olivia, la protagonista di questo romanzo, con la sua professione, perché già nelle prime pagine c'è una dichiarazione di intenti verso quello che è il lavoro che le dà da mangiare.
Sì, insomma, si è annoiata a studiare giurisprudenza, e l'unica cosa che ha trovato di meno mortale come noia è il diritto di famiglia. Tra l'altro anche qui c'è una storia abbastanza bizzarra, perché in realtà io non sono un avvocato che si occupa di divorzi, io sono un avvocato gislavorista, cioè mi occupo di aziende, di diritto del lavoro. E quindi lì ha avuto un problema enorme, perché le specializzazioni degli avvocati sono lontane come quelle dei medici, cioè un ortopedico non ti può operare al cervello. Certo. E quindi io mi sono messa proprio a studiarli i divorzi, cioè ho chiamato il mio vecchio professore dell'università, mi sono fatta ospitare il sabato per studiare e durante la settimana andavo in pratica a lavorare gratis per imparare, perché era impossibile fare diversamente.
Certo.
E da lì poi è arrivato il libro, perché poi il libro contiene anche una serie di sentenze su cosa è tradimento e cosa no. Per esempio, se due persone si scrivono senza vedersi, quella cosa lì in una casa di divorzio è tradimento o no?
Infatti ci sono un sacco di domande, però dobbiamo dire, do un'anticipazione che non svela molto, che comunque qualcosa della tua specializzazione c'è in un altro personaggio.
Sì, c'è in un altro personaggio, dobbiamo svelare il personaggio maschile del libro, personaggi maschili del libro, che è un avvocato di diritto del lavoro, però di quegli avvocati di diritto del lavoro che sono impuntati a fare i paladini della giustizia, è quello che fa il diritto del lavoro, però non è esattamente fare giustizia, e dimostro un po' nel libro che, per esempio, vincere una causa di lavoro contro il datore di lavoro prevede una battaglia successiva, perché il datore di lavoro poi troverà sempre il modo di prevaricare. Però non diciamo troppe cose, perché altrimenti sì, mettiamo il libro a pezzi.
No, non diciamo troppo, anche perché questo libro merita di essere letto, non solo per la storia che racconta, che colpisce tanti ambiti della vita, quello sociale, quello emotivo, ma anche quella parte della vita di ogni essere umano che è l'amicizia, in molte sfaccettature. Ma la lascio cadere così questa cosa, perché la scoprirete voi leggendo. Una caratteristica molto interessante di essere anche la scrittura, una scrittura molto bella, precisa, a tratti chirurgica, e sicuramente questo è un libro che non ti aspetti, perché alla fine, nelle ultime pagine, il lettore ha una scelta. Ecco, questa scelta, che non svegliamo, ma sicuramente incuriosirà tutti quanti i lettori, è arrivata così, cioè un'illuminazione che ti è arrivata, oppure è stata pensata fin dall'inizio?
No, a dire la verità questa è una lunga guerra. Senza svelare troppo, ci sono due finali in questo libro.
Sì.
Uno fortemente voluto da me, uno fortemente voluto dalla mia editor. La editor, si chiama Angela, nell'editoria, è la persona che si occupa dell'autore del suo libro. Cioè qualcuno che ti dice, sì, adesso sta andando bene, va bene così. È come se si sapesse la strada che deve prendere il libro, e sono io che però cammino su quella strada, non so se il paragone rende.
Sì.
E l'unico attrito tra me e lei è stato proprio questo: lei sconsigliava il secondo finale, io sconsigliavo a lei quello che mi suggeriva, e il compromesso è stato farne due, quindi è lasciato al lettore alla fine decidere chi aveva ragione.
Quindi lasciamo al lettore la possibilità di scegliere che finale prediligere, non lasciamo al lettore la scelta di leggere o meno questo libro, perché lo deve leggere, anche se dice a Pennac leggere non supporta imperativo, ma in questo caso io non sono democratica, ecco, perché Esther Viola merita, e se per il suo primo romanzo, quindi il suo esordio, è stata una casa editrice a chiederglielo, per il secondo sarà il popolo dei lettori, ne sono sicura. Ti è già arrivata qualche richiesta dai lettori?
Sì, mi è arrivata qualche richiesta dai lettori, perché è un libro con un finale talmente aperto, e alcuni sono rimasti così scontenti del finale che mi hanno detto: ora o fai la puntata numero 2 e ti chiudi in casa, o altrimenti non puoi lasciarci così. Quindi evidentemente il finale ha funzionato, vedi?
Sì, il finale ha funzionato, ma se ha funzionato il finale, ha funzionato meglio tutto il libro. Io sono stata molto contenta di questo incontro in libreria tra me e L'amore eterno finché non risponde. È entrato nei miei libri preferiti, spero che succeda anche a voi. Quindi adesso, cara Esther, non ti puoi sottrarre all'ultima domanda, che insomma tocca a tutti e tutti gli autori che passano di qui. Che cosa stai leggendo tu adesso?
Sto leggendo un libro che si chiama Love Nina di Nina Sib. Non è ancora stato tradotto in Italia ed è un libro aggraziatissimo. Non voglio dire molto perché consiglio davvero di leggerlo, in inglese semplice e si legge con facilità. E è un romanzo epistolare, sono delle lettere che una ragazza che è diventata babysitter, una ragazza partita dall'Ester e poi trasferita a Londra, è diventata babysitter dei due figli pestiferi di una della direttrice della London Book Review. Ed è fantastico per i dialoghi, forse è la cosa che ho letto recentemente che più mi ha fatto pensare questa ragazza somiglia a Jane Austen.
Wow, questo è un ottimo consiglio di lettura, soprattutto una come me che è una fan sfegatata di Jane Austen, quindi dovrò correre anch'io a prendermi questo libro. Io ve lo ricordo, L'amore eterno finché non risponde, Esther Viola. Qui faccio i miei grandissimi grandissimi complimenti, un in bocca al lupo ancora più grande, ma sono sicura che a breve leggeremo ancora qualcosa di suo e ve lo preannuncio, sentirete molto parlare di questa bravissima scrittrice. Grazie Esther Viola.
Grazie a te.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa prima puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io ricordo il nostro sito www.radiobase.eu, la nostra bellissima applicazione per ascoltarci ovunque e comunque, basta scaricarla. Vi do appuntamento a settimana prossima, sabato ore 9:30, per tanti consigli di lettura e un nuovo ospite, ovviamente. Buona giornata!
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.